Da Marina Donà, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Reporter. Oggi parleremo di Pasqua. Come si calcola la data della Pasqua? Ce lo spiegherà Giuseppe De Donà di Sospirolo. Giuseppe De Donà è membro degli astrofili di Sospirolo, autore dell'Almanacco Astronomico Nazionale, autore anche di più di 100 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Benvenuto Giuseppe.
Grazie Marina. Parliamo della Pasqua, che è una festa legata dal punto di vista astronomico a dei fattori che ora cercherò di spiegare per capirli quali siano questi fattori e perché noi celebriamo la Pasqua in un periodo mobile e non in un periodo fisso come il Natale. La Pasqua accade sempre di primavera, la Pasqua accade sempre ed ha a che fare con la luna piena, quindi dopo la luna piena, e contrariamente al Natale cade di domenica, quindi in un giorno fisso della settimana, mentre il Natale migra durante la settimana. Per capire questo però noi dobbiamo risalire all'origine dell'evento della Pasqua di Resurrezione, ai fatti che accaddero quando nei tre giorni cruciali Gesù venne crocifisso, poi venne sepolto e il giorno successivo resuscitò. La Pasqua appunto è la celebrazione della resurrezione di Cristo, che è probabilmente, a mio parere, la più solenne delle feste cristiane. Il suo nome, Pasqua, deriva da Pesà, che è una festa legata alla liberazione del popolo ebraico dalla servitù in Egitto. La Pasqua cristiana, quindi, ha questa derivazione giudaica, in quanto la passione, la morte e la resurrezione avvennero in coincidenza con la Pasqua ebraica, con la Pesà. La Pesà, per il popolo ebraico, veniva ed è tuttora celebrata la sera del 14° giorno del mese di Nisan, che è un mese di primavera. Nel mese lunare, che comincia sempre con la visione del primo falcetto di luna, il 14° giorno corrisponde ad un giorno di luna piena, alla fase di luna piena. Ora, a differenza del nostro calendario, che è un calendario prettamente solare, cosa vuol dire prettamente solare? Vuol dire che, per esempio, il Natale accade sempre 4 giorni dopo il solstizio d'inverno. A differenza anche del calendario musulmano, che è invece un calendario prettamente lunare, per esempio il Ramadan, che è appena terminato per i popoli musulmani, quest'anno è cominciato il 1° marzo. L'anno prossimo comincerà 11 giorni prima, il 18-19 di febbraio. L'anno scorso era cominciato l'11 di marzo. Quindi migra durante le stagioni e ci vogliono 33 anni perché il Ramadan si cominci ancora col mese di marzo. Allora, dicevo, il nostro calendario è legato al Natale, all'anno solare. Il calendario musulmano è invece legato prettamente alla luna. Il calendario ebraico, invece, di cui fa parte Nisan, ed è da lì che noi dobbiamo cercare l'origine della nostra Pasqua, invece, è un calendario lunisolare, cioè è un misto tra l'uno e l'altro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che loro cominciano, anche loro, il loro mese con l'osservazione del primo falcetto di luna. Però poi, ogni 2 o 3 anni, per non fare in modo che succeda come nel calendario musulmano, in cui i mesi migrano durante l'anno, inseriscono un mese in più, per cui il mese di Nisan è un mese primaverile e accade quindi sempre pressappoco a una data che varia dal 15 di marzo al 15 di aprile circa. Di conseguenza il 14° giorno, che è il giorno di luna piena, accade anch'esso sempre in questo periodo. Quindi, ora io ti ho dato due fattori, uno è quello dell'equinozio di primavera ed uno è la luna piena. Però la Pasqua ha a che fare anche con un terzo fattore, che è quello della domenica, un fattore quindi che non è astronomico. Malgrado qualche incertezza sull'ultima cena, tutti e 4 gli evangelisti, e cioè Matteo, Marco, Luca e Giovanni, pongono la resurrezione nel giorno dopo il sabato ebraico, lo Shabbat, quindi il primo giorno della loro settimana, la domenica. Per esempio, Matteo scrive il giorno dopo, all'inizio del primo giorno della settimana, e invece Marco scrive passato il sabato, la mattina presto del primo giorno della settimana. E quindi ecco svelato il terzo motivo. Il terzo motivo con cui si ha a che fare la Pasqua, la morte, la crocifissione, la sepoltura e la resurrezione di Cristo avviene in questo periodo. E quindi poi nei secoli successivi i popoli cristiani dovevano celebrare questo evento. Ma nei primi due secoli, fino al 200 d.C., non abbiamo delle indicazioni su questo evento. Sembra che la prima data in cui si abbia una celebrazione della Pasqua sia circa nel 200, che si abbia notizia della celebrazione della Pasqua, 200 d.C. Però c'è da dire che in questi secoli, cioè nei secoli successivi, ci furono degli attriti tra i cristiani e i cattolici, soprattutto degli attriti tra i cattolici di Oriente e quelli di Occidente, nel senso che i cristiani di Oriente celebravano quella che era la Pasqua il 14° giorno, cioè tenevano fissa la regola del calendario ebraico. E quindi loro dicevano, vabbè, è successo lì, è successo durante la Pesà ebraica, noi facciamo la Pasqua anche noi durante la Pesà ebraica. Invece i cristiani di Occidente volevano che fosse inserito anche la domenica, che fosse inserita anche la domenica. C'è chi dice per svincolarsi dal calendario ebraico. E faccio notare, per esempio, che i testimoni di Geova seguono ancora quello che era il calendario ebraico, okay? Quindi la loro Pasqua ha a che fare col calendario ebraico. E quindi ci furono questi attriti che vennero risolti dalla Chiesa nel 325 d.C., quando allora era imperatore Costantino I, che è quello per esempio che ha introdotto la settimana. Fino a prima di allora non c'era la settimana. Costantino I introduce la settimana, dichiara festivo il giorno di domenica, che fino ad allora non c'era un giorno festivo, e poi si decide al concilio di Nicea, che è una cittadina della Turchia, che la Pasqua deve essere celebrata seguendo i tre vincoli: quello dell'equinozio di primavera, quello della luna piena che segue l'equinozio di primavera e infine quello della domenica. Quindi in ogni caso io cosa devo fare? Devo aspettare tutti gli anni il 21 di marzo. L'equinozio di primavera, astronomicamente parlando, io che faccio l'almanacco, so che un anno accade il 21, un anno accade il 20, insomma si può spostare di 2-3 giorni. La Chiesa invece no, ha definito un giorno ed è il giorno 21 di marzo, per cui io devo rigorosamente aspettare quel giorno. Aspetto quel giorno, se ancora non si è verificata dopo quel giorno devo attendere la luna piena, cioè se la luna piena accade il giorno 20 di marzo io devo aspettare un altro mese, la luna piena del mese dopo. Se invece accade il 21 di marzo, e il 21 di marzo per esempio è un sabato, io la domenica successiva, il 22 di marzo, posso celebrare la Pasqua. Viceversa, se accade il 20, mi devo spostare in avanti di un mese, arrivo il 18 di aprile, e il 18 di aprile devo aspettare la domenica successiva per celebrare la Pasqua. Attenzione, se il 18 di aprile è una domenica, io devo spostare la Pasqua alla domenica successiva e quindi al 25 di aprile, per cui la Pasqua più, diciamo, più vicina a Capodanno che noi possiamo avere è quella del 22 di marzo, la più distante è quella del 25 aprile. Peraltro sono due Pasque che accadono molto raramente. Diciamo che quella del 22 marzo accade una volta ogni 200 anni circa, quella del 25 aprile accade una volta ogni 130 anni circa. E per fare tutte queste cose, tutte queste operazioni, bisognava avere però anche dei calcolatori precisi. Calcolatori, adesso abbiamo i computer, abbiamo gli almanacchi, abbiamo tante cose. Un tempo queste cose non c'erano. E allora ci si aiutava con i cosiddetti cicli, le correlazioni che ci sono tra la Luna e il Sole. E di questi cicli il più importante è il ciclo metonico. Il ciclo metonico serve per fare l'almanacco musulmano, per fare l'almanacco ebraico e per fare anche il calendario musulmano, calendario ebraico e per fare anche il nostro calendario. Cos'è il ciclo metonico? Metone si accorse che 235 lunazioni corrispondevano esattamente, con una piccola differenza di pochi minuti, a 19 anni esatti. Ora, questo noi lo possiamo osservare anche in un'altra maniera, c'erano anche altri cicli. Il ciclo di 19 anni, scoperto da Metone 300-400 anni prima di Cristo, è l'unione tra l'octoecteride, che è il ciclo di 8 anni, in cui 99 lunazioni hanno a che fare con 8 anni, e poi c'è il ciclo degli 11 anni in cui 136 lunazioni hanno a che fare con 11 anni. 11 più 8 fa 19, uno differisce di un giorno e mezzo in più, uno di un giorno e mezzo in meno, alla fine il ciclo di 19 anni è un ciclo perfetto. Tra le altre cose, per esempio, faccio questo esempio. Il ciclo undecennale ha a che fare, lo possiamo vedere se noi osserviamo le date di Pasqua. Per esempio, mia figlia è nata il 31 marzo del 2002, in un giorno di Pasqua. 11 anni dopo esatti, il 31 di marzo del 2013 era ancora il giorno di Pasqua. E 11 anni esatti dopo ancora, il 31 di marzo del 2024, era nuovamente il giorno di Pasqua. Quindi, se noi guardiamo di queste date, coloro che sono nati nel giorno di Pasqua possono trovare senz'altro delle, si chiamano triplette, oppure quadruplette, oppure soltanto una doppietta. Ma spesso ci sono le triplette e le quadruplette. Nel caso di mia figlia era una quadrupletta che però non ha seguito, non avverrà nel 2035, termina ora perché era cominciata 11 anni prima, quindi era cominciata nel 1991. Ora, per arrivare alla nostra data della Pasqua, che quindi adesso abbiamo capito quali sono le origini, dobbiamo parlare anche ancora un attimo anche di un'altra cosa. Fino alla riforma del calendario, fatta nel 1582, noi seguivamo il calendario giuliano. Il calendario giuliano era stato fatto da Giulio Cesare nel 46 a.C., aiutato da un astronomo egiziano, Sosigene. Giulio Cesare aveva combattuto uno dei sei nemici, era finito in Egitto, qui aveva conosciuto Cleopatra e quindi, anziché tornare a Roma dopo 2 o 3 giorni, rimase in Egitto 3 mesi. E in questi 3 mesi conobbe Sosigene, il quale gli dice: guardate che voi a Roma siete molto bravi a vincere le vostre battaglie, ma non sapete mai le date in cui queste battaglie sono avvenute, perché avete un calendario che fa letteralmente schifo, cioè non va proprio assolutamente bene. E quindi dice: dovete cambiarlo. E nel 46 a.C. Giulio Cesare fa questo calendario che praticamente usiamo ancora noi anche adesso, che è fatto di 3 anni di 365 giorni e un anno di 366 giorni, che è l'anno bisestile. Allora, 365,25 giorni, quindi è l'esatta lunghezza di quest'anno, dell'anno di Giulio Cesare. 3 anni da 365 e un anno da 366. Cosa succede però? Tra parentesi, l'anno bisestile significa che lui praticamente ripeteva 2 volte nel mese di febbraio un giorno di festa, perché loro avevano un certo calendario, ma insomma, una volta che era messo giù quello che era il calendario normale, nell'anno in cui c'era il bisestile, anziché metterci un giorno in più, ripetevano uno del giorno di festa, mi pare fosse il 24 di febbraio. Bene, questo calendario però aveva un piccolo difetto, perché 365,25 giorni non corrispondono esattamente alla lunghezza dell'anno nostro, quello solare, il cosiddetto anno tropico, quello che ci tiene ancorati alle stagioni. Sbaglia di poco, perché quello nostro che conosciamo è di 365,2422 giorni. La differenza è di solo 11 minuti, ma 11 minuti mi fanno sbagliare di un anno, di un giorno ogni 130 anni circa. E un giorno ogni 130 anni vuol dire che dopo 1300 anni sto sbagliando di 10 giorni. Quindi, quando eravamo arrivati pressappoco intorno dal 300 Concilio di Nicea, eravamo arrivati al 1400-1500, ci si era accorti che questo errore faceva slittare la data della primavera dal 21 marzo, la faceva anticipare, e si era arrivati praticamente a celebrare l'equinozio di primavera intorno al 10 di marzo. Era una cosa che la Chiesa non poteva tollerare, non poteva sopportare, perché questo voleva dire non rispettare quello che era uno dei dettami del Concilio di Nicea, che ripeto erano l'equinozio di primavera, la luna piena e appunto la domenica successiva, la domenica di Pasqua. Ci furono tanti studiosi che hanno tentato di calcolare l'esatta lunghezza dell'anno, perché prima di fare la riforma nel 1582, e questo era un problema, bisognava fare la riforma, ma bisognava farla bene, non bisognava sbagliare nuovamente come aveva fatto Giulio Cesare. E quindi uno di questi studiosi ha a che fare proprio qui con le nostre valli, perché il cardinal Cusano, il cardinale Nicola Cusano, il grande filosofo che soggiornò al castello di Andras tra il 1456 e il 1458, fece all'interno del castello un foro gnomonico, astronomico, un foro astronomico che praticamente serviva proprio per calcolare l'esatta lunghezza dell'anno. Nicola Cusano era un genio, era uno dei più grandi geni dell'astronomia. Anticipa qualche decina di anni Copernico, anticipa Keplero, Galileo, anticipa Braque e Newton, però lui è uno dei sei più grandi geni dell'astronomia di quel periodo, quella che va dal 1450 al 1500 fino al 1700. L'ultimo di questi geni è Newton. Quindi qui nella nostra valle abbiamo probabilmente quella che è al castello di Andras il più antico foro gnomonico esistente al mondo, ed è quello che poi servì a Ignazio Danti 100 anni dopo a fare la riforma che fu fatta, la riforma del calendario che fu fatta nel 1582. E lui, Ignazio Danti, era un gesuita, un frate, il quale invece fece questo foro, lo fece per esempio nelle chiese di Santa Maria Novella a Firenze e nella chiesa di San Petronio a Bologna. Nella riforma fu fatta togliendo 10 giorni, si passò dal 4 ottobre al 15 di ottobre. Quindi la loro Pasqua, la Pasqua dei popoli ortodossi, non è uguale alla Pasqua ebraica, ok?
Certo. Allora, ritornando alla nostra Pasqua, partendo da Capodanno, come dobbiamo farlo questo ragionamento per il calcolo?
Quindi partendo da Capodanno, io devo portarmi avanti con i mesi ed arrivo alla luna piena che precede il 21 di marzo. Quest'anno è accaduta il giorno 14 di marzo. Il giorno 14 di marzo è avvenuto appunto prima del 21 di marzo, quindi io mi devo portare alla luna piena successiva, che è quella del 13 di aprile. Il 13 di aprile quindi è una domenica, devo sommare per i motivi che ho detto prima 7 giorni e mi porto al 20 aprile, che è il giorno di Pasqua di quest'anno.
Grazie a Giuseppe De Donà, membro degli astrofili di Sospirolo, autore anche dell'Almanacco Astronomico Nazionale e autore anche di più di 100 articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. Grazie per essere stato qui a Radio Più nello spazio di Reporter, per averci spiegato come si calcola la data della Pasqua e per averci portato anche un pezzo di tutta la storia, diciamo così, correlata, insomma, storia molto molto interessante che abbiamo seguito con grande interesse. Grazie.
Grazie a voi che mi avete invitato, grazie. E buona Pasqua a tutti.